segnala un amico italo-catalano che nonostante videoblog, storyblogs, gli abbia mandato la classica mail che è arrivata tanti ultimamente, ovvero quella dove dice ai nuovi arrivati qualcosa del tipo: beh, i tuoi video ci piacciono ma per il momento non ci interessano, però le cose cambiano e ti faremo sapere. Che senza che lui facesse qualcosa, ad un mese dal messaggio hanno accettato quasi tutti i video che avevo mandato e che in seguito all'invio avevano messo in naftalina con quella mail. Ogni tanto, con l'amico italo-catalano parliamo un po' di politica, a livello di battute perlomeno, e devo dire che rimanendo in tema, quelli di Videoblog, Storyblog saranno anche americani, saranno anche una società in salute e in crescita, ma mi ricordano tanto la Democrazia Cristiana quando fanno così. Casomai, fatemi sapere se anche a voi è successa la stessa cosa.
From the basement of a house in the countryside, the best Italian microstock producer, Daniel Carer, and his world-famous blog, StockFootage.it, present Vendor Photo eVideo Online.
In più volevo segnalarvi un altro episodio. Qualche tempo fa vi avevo spiegato un paio di strumenti in grado di riconoscere le immagini e assegnare a queste le keywords. Uno era il progetto di EveryPixel e l'altro MyKeyWorder. Non vi faccio lo spelling perché trovate i link cliccando sul link che trovate nella descrizione del podcast. Avevo detto che erano fantastici ma che andavano perfezionati perché non erano ancora in grado di riconoscere le città anche quando c'erano elementi molto riconoscibili. L'altro giorno stavo creando una delle lezioni del mio corso in inglese. Di solito funziona così: scrivo i testi, registro la voce e poi sovrappongo le immagini a sottolineare quello che dico. Allora, scrivo il paragrafo su questi strumenti e dico: sì, beh, sono magnifici, però attenti che non riconoscono le città. Poi comincio a registrare lo schermo e faccio la prova con due foto per dimostrare i limiti che hanno: Times Square, New York, e l'Arco di Trionfo da Charles de Gaulle, Étoile. Hanno beccato tutte le keyword. Mamma mia, da paura proprio. Oltre al monumento e al luogo hanno riconosciuto anche i cartelli pubblicitari. Il fatto che sono due posti legati allo shopping e le strisce pedonali. Ragazzi, qui, se non ci svegliamo e impariamo ad usare la tecnologia a nostro favore, non so come andrà a finire. Sono progetti basati sull'intelligenza artificiale, quindi imparano da soli, e se a poche settimane dal lancio sono già così, provate a immaginare il prossimo anno come saranno. E provate ad immaginare cos'altro si inventeranno. Ve lo dico solo per mettervi in guardia e stimolarvi ad imparare ogni giorno della vostra vita. Lo sottolineo perché, visto che siamo in campagna elettorale, qualcuno potrebbe accusarmi di spargere paure e tirare fuori una statistica che dimostra che è solo la tecnologia percepita che è aumentata. Il resto è un'invenzione delle fake news di internet. Ma non apro discussioni di natura politica che, non so voi, ma a me deprimono. E con questo scenario alla Blade Runner, dove voi spero non rimaniate lacrime nella pioggia, lancio la sigla!
E ora, gentili ascoltatori, Daniele Carrer risponde alle vostre domande.
Stimolato dal tuo intervento all'incontro organizzato da Tau Visual a Milano, stavo osservando con spirito critico il mio canale YouTube. Avevo iniziato a produrre dei promo girati a Milano e nei laghi della Lombardia per indirizzare eventuali interessati alle agenzie di stock. Secondo te potrebbero essere venduti anche direttamente nel mio sito? Se non ho capito male, tu hai fatto l'upload di tutte le clip su YouTube con watermark e poi su Amazon Cloud senza watermark per permettere il download a pagamento una volta che il cliente ha pagato. Ho capito bene? Hai capito bene, esatto, amico mio? Dunque, caro fotografo videomaker che eri a Milano a sentirmi parlare, a quella che sarà probabilmente la mia ultima partecipazione ad eventi per diversi mesi, ho visto un po' dei filmati che hai fatto. Sono senz'altro fatti bene. Il problema grosso, visto che hai solo 10 video adesso, è che per cominciare ad ottenere dei risultati dovresti farne decine, se non centinaia. Io attualmente ne ho 400. Ed è per quello che vendo. Solo a quel punto la vendita diretta arriverebbe. Il problema tuo rispetto al mio è che la gente che cerca footage di Milano o dei laghi è molto minore di quella che cerca footage storico. E questo io ovviamente lo sapevo quando ho iniziato ed è la chiave del mio successo, perché non faccio nulla a caso quando si parla di business, altrimenti me ne sarei in un angolo della strada a chiedere cose del tipo: vuoi filmare contro la droga? Io poi ho altri punti di forza, anche questi studiatissimi, perché il mio progetto di sito automatizzato di vendita diretta che ho messo in piedi e che, vedendo le email che ho ricevuto dopo aver parlato ai professionisti del settore video iscritti all'Associazione Italiana Fotografi Professionisti, è molto invidiato, arriva 4 anni dopo l'inizio del progetto della collezione. 4 anni e 100 errori dopo, per l'esattezza, che di volta in volta ho sempre corretto a testa bassa a costo di non dormirci la notte. Perché fare un progetto web prevede sempre lo schema produttivo: decidere, individuare il problema, che credetemi c'è sempre, risolverlo, decidere, individuare il problema, risolverlo, e così via, ciclo continuo. A volte il problema si risolve in 2 minuti senza spendere un euro, a volte bisogna aprire il portafoglio e aspettare 2 mesi per inventarsi una soluzione. Se si rimane fermi perché non si ha la voglia o il coraggio di fare qualcosa, allora tanto vale andare al parco a dare da mangiare ai piccioni, perché tanto i risultati non arriveranno mai. Dicevo, uno dei miei vantaggi di vendere video storici alle produzioni internazionali è che non devo praticamente montare il footage, ma solo sottrarre il materiale, chiamiamolo difettoso. Quindi risparmio così un sacco di tempo. Poi sono inattaccabile dalla concorrenza, perché il footage storico lo puoi acquistare solo aspettando che qualcuno lo metta su eBay, e anche in quel caso c'è molta spazzatura. E la qualità di acquisizione su cui posso contare passa attraverso attrezzature da 5.000 euro e un software di restauro che è difficile da imparare e che tiene fuori dal settore i ragazzini, di cui a volte bisogna avere paura perché credono che si possa lavorare gratis. Nel caso di footage contemporaneo può essere invece che domani arrivi qualcuno che si gira a Milano col gimbal e magari tutta la fatica che hai fatto viene vanificata da questa persona un po' ingenua che mette video senza watermark, facendoseli rubare a sua insaputa e causandoti un danno enorme dopo che magari hai lavorato mesi al tuo progetto. In altre parole, l'idea mia è replicabile, ma otterrai molte meno vendite. Se vuoi perseguirla, ti consiglio di focalizzarti sui video girati nelle varie zone di Milano, come d'altronde hai già cominciato a fare, e un domani magari allargarti alla provincia o alla regione. La prima forma di remunerazione saranno sempre le agenzie. Le vendite dirette saranno poi tutto di guadagnato, perché sono in più. La procedura è semplice: carichi il video senza il watermark sul tuo cloud. Per una buona norma dovresti farlo in ogni caso per motivi di backup, almeno con l'export del filmato. Poi devi decidere se metterci anche il girato. Crei la pagina del singolo video nel tuo sito con un tasto PayPal che ti dà la possibilità nelle impostazioni di inserire un redirect, che sarà l'indirizzo cloud da dove scaricare il filmato senza il watermark. Su YouTube ovviamente mantieni il watermark. Io lo farei un po' meno trasparente di quello che hai adesso, che ho visto, anche se quello meno trasparente infastidisce un po' di più, ma non te ne deve interessare questo, perché tu non stai cercando spettatori, stai cercando clienti. Gli spettatori ti insulteranno un po', come lo fanno con me, perché c'è questo watermark bruttissimo, ma tu fai finta di niente, vai avanti per la tua strada, che la tua strada è guadagnare soldi, perché se non guadagni soldi ti blocchi fra un mese, quando l'entusiasmo finisce. Credimi, testato di persona. Quando hai finito di creare la pagina del sito, ricordati di mettere nella descrizione del video su YouTube quel URL con una frase del tipo: If you want to buy this footage to use it in your production, please visit indirizzo della tua pagina. In bocca al lupo, apprezzo molto la tua intraprendenza che, come sapete, io adoro nelle persone. Se gli altri produttori di video in Italia ne avessero altrettanto guardando al digitale, esisterebbero molti meno forum dove la gente si lamenta dello Stato e dei cugini dei potenziali clienti che lavorano a 50 euro al giorno. Cose entrambe vere e legittime, la lamentela e la realtà che esistono e che posso anche condividere, ma che non portano da nessuna parte. Altra domanda: avendo già un abbonamento Lightroom e Photoshop CC, e comunque essendo solo all'inizio, secondo te vale la pena aggiungere a questo Premiere ed After Effects? Parliamo quindi di software Adobe. Mentre giro la pagina, dipende un po' da te e da che piani hai. Tanti dei miei lettori si comprano di volta in volta il mese di After Effects quando devono elaborare dei timelapse, perché ne producono saltuariamente. Se la tua è una produzione costante, approfittando del fatto che l'abbonamento annuale costa in proporzione molto meno di quello mensile, ti conviene optare per l'abbonamento annuale. Il presupposto che sottolineo sempre è: se vuoi fare timelapse, After Effects è necessario, perché gli altri software di montaggio sono molto più limitati, e se vuoi vendere timelapse nel microstock, in questi anni devi produrli perfetti dal punto di vista tecnico. Un discorso diverso vale per Premiere. Montare con quello o con un altro software a livello di qualità del file non cambia assolutamente nulla. Il motivo per cui è un'ottima scelta è che Premiere è utilizzato a livello professionale sempre di più e impararlo per creare stock footage, per quanto il montaggio in questo settore sia assolutamente basilare, ti dà un'infarinatura per iniziare a padroneggiarlo e trovare tante opportunità di lavoro, anche alternative al microstock, amico mio. Altra domanda. Ho girato con la mia Nikon D7000 un filmato in file MOV da 44 MB. È possibile si riduca a 1,8 MB solo per aver tagliato 6 secondi? Allora, la compressione nel video lavora un po' come il JPEG nelle foto, anche a parità di risoluzione i file possono variare molto di dimensione a livello di spazio occupato nell'hard disk. Dipende appunto dal codec che imposti e anche all'interno dello stesso codec puoi impostare dei livelli di qualità diversi. Ovviamente io non so che durata abbia il file che hai creato e nemmeno quello originario, ma sinceramente 1,8 MB mi sembrano un po' pochini. Presumo tu abbia impostato un codec molto compresso. Come dicono nel corso, i codec migliori per essere conformi con le linee guida delle agenzie sono Foto JPEG 90% di qualità se lavori in Windows, Apple ProRes se lavori in Mac. In entrambi i casi il formato migliore per il microstock è il MOV, mi raccomando. Leggendo la scaletta del video corso, noto che la maggioranza dei contenuti è dedicata alle creazioni di video in timelapse e affini. Mi sembra che poco spazio sia dedicato alle semplici fotografie e altrettanto poco alla comprensione del mercato e di tutto quello che va oltre l'aspetto tecnico. Sbaglio? Non offri una money back guarantee, no question asked? Oh, questi americanismi mi fanno pensare a quando ero bambino e guardavo Happy Days. Per la precisione, nel corso c'è una lezione sulla ripresa timelapse e 4-5 altre lezioni sulla loro elaborazione, sia sotto forma di timelapse statici che di hyperlapse, ovvero timelapse in movimento, e della variante tilt shift. Le fotografie sono trattate di meno perché nel microstock sono diventate, a causa della grande concorrenza che si è creata, molto poco redditizie, a differenza del footage, che ha logiche di creazione molto simili alle foto, visto che la dinamica dei soggetti nel microstock è di importanza molto relativa e l'attrezzatura per crearlo al giorno d'oggi è la stessa, con l'aggiunta di un cavalletto che già magari hai. Soprattutto nelle prime lezioni ci sono diversi tutorial per comprendere meglio il mercato. Proprio per questo, se non ti fidi, come è legittimo che sia, ti chiedo di valutare la versione da 6 video che costa 37 euro e dove trovi appunto un sacco di informazioni su come pesare i soggetti che vendono di più, che alla fine è la cosa più importante per guadagnare con il microstock, prima ancora del fattore tecnico. Non ti chiedo, amico mio, un atto di fede, ma le testimonianze che ho raccolto in tutto questo tempo sono una garanzia di professionalità da parte mia, oltre che le centinaia di contenuti gratuiti che ho pubblicato, tra cui 51 episodi del podcast. Ovviamente non offro una money back, come l'hai chiamata tu, semplicemente perché tanta gente se ne approfitterebbe scaricando il corso e poi dicendo di volere i soldi indietro solo per non pagarlo. Questa è l'Italia, caro, io la conosco perfettamente. Fammi sapere, amico mio, se hai altri dubbi, io sono a completa disposizione, o altrimenti ascoltati questo magnifico podcast settimanale da cui ti sto parlando. Io abito a Verona e lavoro in fiera. Cosa mi consigli di fare per produrre qualche materiale interessante? Ci sono mille cose, ma ho paura di fare riprese che a me sembrano interessanti, ma che poi non servono a nessuno. Dunque, amico, più che sul tipo di soggetti da riprendere e il tipo di tecnica da utilizzare, il focus della mia risposta è sul copyright. Se non avessi il problema delle licenze, la fiera dove lavori, come tutte le fiere d'Italia, sarebbe un set gratuito dove creare stock footage e stock images che vendono parecchio, visto che gli stand sono pieni di situazioni utili per il microstock se le sai cercare, e se dovessi ricrearle da solo ti costerebbero un sacco di soldi. Il problema è che non puoi prendere uno stand e tantomeno le persone che ci lavorano e pubblicare poi su Shutterstock o sugli altri siti il contenuto senza la liberatoria scritta di chi è riconoscibile o del proprietario del logo. In questo caso è rischiosissimo, anche se utilizzi la classica scappatoia della licenza editoriale. La strategia all'italiana che ti consiglio di adottare è fingerti della stampa. In tal caso, all'interno degli stand sarebbero tutti felici di ospitarti con la Reflex e cercare di riprendere micro situazioni non contestualizzabili per evitare rivendicazioni di copyright. Nel caso del Vinitaly, che se non sbaglio si svolge proprio nella fiera dove lavori, te lo dice un alcolizzato. No, non sto scherzando, ovviamente sono quasi estemio nonostante la mia provenienza dalle terre del Prosecco. Dovresti riprendere, dicevo, per esempio, scene con il calice di vino che si riempie mentre la mano di qualcuno lo versa. E così via. Hai già capito? spazio ora alla tua creatività, amico mio. Altra domanda. Mi scusi il disturbo. Ho conservato tutte le sue mail per leggerle in tempi tranquilli. Ma ho pensato di chiederle se fosse possibile organizzare un one-to-one per capire come fare ad organizzarmi per iniziare l'esperienza di stock. Non so se la richiesta è attuabile, ma ci provo, chiedendole anche il costo. Oh, grazie amico mio per avermi contattato, grazie anche per la correttezza e signorilità nei modi, ovvero per l'uso del lei, e per essersi firmato con nome e cognome, usanze che in quest'epoca di branchi digitali e di tuttologi che insegnano la vita a tutti ma che non riescono per le loro vite ad avere niente di più stimolante da fare di sedersi di fronte ad un computer ed insultare qualcuno, sono senz'altro molto graditi in questo lido alternativo dello sterminato mondo del web. Detto ciò, ricevo tante richieste come la sua e ho deciso anche di parlarne nel podcast proprio per questo, perché io non faccio consulenze one to one, ovvero faccia a faccia. Oggi l'inglese va di moda perché preferisco concentrarmi sui contenuti, siano essi gratuiti a pagamento, che pubblico nel sito, visto che questi sono usufruibili nel tempo da centinaia, se non migliaia, se non un giorno magari anche milioni di persone, visto il crescente successo del progetto. Se posso permettermi, nel caso volesse fare un passo avanti per professionalizzare la produzione di contenuti, foto e video che sia, per il microstock, ovviamente le consiglio il mio corso di 28 lezioni, che a proposito di scalabilità, ottima parola questa ragazzi, concetto magnifico introdotto con il digitale, devo dire, è stato visto da ben più di 300 persone. Trova tutto nel sito che, le ricordo tutti, si chiama stockfootage.it o, se lo spelling è effettivamente troppo difficile e mi sta ascoltando solo da podcast, è quello che viene fuori per primo se scrivete Daniele Carrer, che a tal proposito sottolineo essere il mio nome, su Google, almeno in questo momento. Sono sicuro, amici, che siete un po' delusi dal fatto che non sono arrivato a dire quanto costerebbe una consulenza one to one, perché i soldi sono il motore del mondo e l'argomento preferito delle persone. Alla fine dell'incontro che feci qualche mese fa all'Istituto Europeo del Design, il primo dei due, sottolineo, e di cui trovate un video nel mio sito, la persona che presentava l'evento si stupì della quantità di domande che avevo ricevuto. Il motivo di tanto interesse era semplicemente uno: io insegno a guadagnare. Tanti altri insegnano a fotografare, che di per sé non è altrettanto eccitante di fare soldi, e questo è il motivo per cui loro, quando la mia attività di comunicazione sarà consolidata, visto che adesso è ancora agli inizi, avranno sempre meno successo di me. Sottolineo che non è questa una dichiarazione arrogante, ma tutt'altro, perché ho appena detto che il crescente seguito di questo progetto, podcast, corso e blog, non è dato dalla mia persona, ma dal fatto che insegno un argomento che interessa la gente. Scusate se metto le mani avanti, ma per capirmi meglio dovreste leggere alcune delle mail che mi arrivano, che però, perdonatemi, fanno, dopo un paio di secondi di lettura, una fine ingloriosa che è più o meno questa. Oh, e sul rumore della vita che scorre nello sciacquone, lancio la sigla!
Lo spazio per le risposte è terminato. Potete inviare le vostre domande utilizzando il modulo contatti del sito stockfootage.it.
Dunque, vi sono arrivate un po' di informazioni interessanti, delle quali ringrazio i miei ascoltatori che hanno voluto condividerle. Leggo la prima mail. Su Shutterstock mi sono accorto di un piccolo trucco che a volte il sito applica quando mettiamo in vendita le nostre foto. 6000x4000 pixel è la dimensione standard delle foto che carico. Queste vengono messe in vendita nei formati S, foto molto piccola, M, foto ridotta, L, foto originale. A volte però carico anche foto di 4000x3000 pixel. E su queste Shutterstock applica il trucco, le mette in vendita nei formati S, M, L, quest'ultima di dimensioni uguale all'originale, ma anche XL 8000x6000 pixels. Taroccare le dimensioni di una foto non è un po' come se io girassi un video a 640x480, lo convertissi in HD e cercassi di rivenderlo come tale? Esatto, amico mio, e qui ritorno all'interpretare Daniele Carrer. È esattamente così, e anche ti ringrazio per avercelo segnalato, furbetti di Shutterstock, noi abbiamo il fiato sul collo, attenti a fare queste cose. Questa è un'informazione che ci torna utile un po' per la nostra strategia produttiva di contributor e anche se vogliamo acquistare fotografie in quel sito. Non si fa così, amici di Shutterstock. L'altra notizia è che ho scoperto uno strumento fantastico che in realtà non serve a nulla, ma è bellissimo per giocarci mezz'ora e poi dimenticarlo per sempre. Questo strumento vi permette di vedere la classifica dei produttori di Shutterstock che hanno caricato il maggior numero di contenuti, e lo trovate su microstock.top. in questo caso l'indirizzo è abbastanza facile, quindi evito di farvi lo spelling. Visto che appunto appena me l'hanno segnalato mi sono prefissato di buttarlo via dopo al massimo una prova, ma l'ho testato io per voi, giusto per evitare che dietro ci celasse un virus cattivo e quindi me lo prendessi al posto vostro. Al mio ultimo controllo ero 153esimo con 8000 clip caricate, ma la classifica è in evoluzione, mi farete sapere se oggi sono ancora lì, se volete guardare. Ultimamente devo essere sceso un bel po', infatti, rispetto al passato, visto che grazie a questo podcast e a tutti gli altri miei progetti di divulgazione sono abbastanza fermo, ma la rendita passiva consente al business di continuare a produrre guadagni, ed è questo il bello di diventare produttori di stock footage, avete capito amici miei, fate come me, mi raccomando. La cosa che mi ha stupito è che ho aperto l'account nel 2007, e mentre io credo di averlo fatto l'anno successivo, come ho detto più volte, quindi se notate nelle mie comunicazioni passate tale errore è non voluto e non c'è nessuna cospirazione dietro a questo. Non ricordo bene se avevo aggirato l'esclusiva che avevo all'epoca con iStock Photo facendo o il furbo all'italiana o più semplicemente lasciando l'account vuoto di contenuti. Questo non lo saprà mai nessuno, ma anche non interessa a nessuno, me per primo. Sapete quante clip ha il più grande caricatore di stock footage di Shutterstock? 105.000. E si è pure iscritto nel 2011, quindi non è nemmeno un vecchissimo contributor. Immagino che una moglie non ce l'abbia, o un marito, se è una donna, perché il nome è un nickname, quindi non so dirvi il genere. Ci sono un bel po' di considerazioni da fare analizzando quei numeri, ma anziché produrmi in un'analisi solitaria, se qualcuno di voi vuole fare il data scientist, che è quella figura emergente che partendo dalla quantità enorme dei numeri che dà la vita moderna ricava dei dati che permettono di migliorare il mondo, allora mi faccia sapere, che io ho sempre meno voglia di fare tutto da solo, specie ora che il mio progetto in inglese è sempre più in rampa di lancio e probabilmente mi muoverò a breve di più in quella direzione. Di questo tool ringrazio io, e dovreste farlo anche voi, l'ottimo Gabriele, a cui mi sono dimenticato di chiedere l'autorizzazione a citare anche il cognome, quindi non lo faccio. Se avete altri strumenti del genere vi prego di contattarmi e di condividere l'informazione. Non arrabbiatevi, ma probabilmente la prossima puntata sarà l'ultima prima di una pausa, che non so quanto durerà perché devo concentrarmi su altri progetti che altrimenti non finirò mai, vanificando mesi di sacrifici che ho fatto. Ma ora non mi resta altro che ringraziarvi dell'ascolto e ricordarvi che nella vita l'importante non è divertirsi, ma essere felici. Bye.
This podcast was brought to you by Daniel Carer and his world famous blog stockfootage.it. This is Anna, and I wish you a pleasant journey.